a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Ebbene sì, ci siamo, do il buon pomeriggio e ben trovato a Luca Calamai, che domani vedrò, attenzione, perché
no,
domani...
È un piacere vedere te, ma non ti offendere, ancor di più vedere il mio amico Impallomeni.
Beh, ci mancherebbe, domani ci divertiremo, saremo a Firenze e quindi faremo un salto da voi, passare il pomeriggio lì e ci troveremo vicini a chiacchierare. Senti Luca, fammelo dire subito, ancora una volta, come abbiamo più volte ribadito noi nel corso dell'intera settimana e anche attraverso gli spot, colgo l'occasione proprio per la tua presenza, dell'appuntamento che sta andando alla grande con A Tutta C tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, doppio appuntamento con tante interviste, tanti approfondimenti, dalla mattina dalle 10 alle 11 e poi il pomeriggio 18-19, come sempre questa
Guarda,
mattina.
Devo dire, Marco, non avevo dubbi, ma se mai avessimo avuto un minimo di perplessità sull'opportunità di sposare questa nuova sfida editoriale del gruppo editoriale di TMV Radio in particolare, io ti devo dire che ho trovato un riscontro di collaborazione.
Vero.
Non solo dalle istituzioni, e fin qui va tutto bene perché le istituzioni è la parte politica e quindi diciamo che c'è stata una simpatia immediata da quando questa idea è partita, ma dalle società. Guarda, ho appena, e lo ringrazio, ho avuto dall'ufficio stampa del Benevento, che mi insegna,
esatto,
è una delle realtà di riferimento del campionato di Lega Pro, una realtà che ha tutte le potenzialità di riprendersi il grande calcio, che ci metterà a disposizione un giocatore, ma faccio solo l'ultimo esempio e quindi ringrazio innanzitutto il gruppo di lavoro formidabile, a conferma della forza del valore di TMV Radio, e quindi abbiamo trovato un qualcosa di importante su quale lavorare, su quale sviluppare, e praticamente da domani, con l'inizio poi delle partite, tutto decollerà in maniera formidabile. Quindi mi raccomando, non perdete questi appuntamenti, doppio appuntamento dalle 10 alle 11 la mattina e dalle 18 alle 19 nel tardo pomeriggio. Una storia sta partendo domani, è la storia dei playoff di Lega Pro, che noi racconteremo con passione. La competenza la do per scontata, ma soprattutto con grandissima passione.
Bene, domani partenza dei playoff e quindi racconteremo tutto quello che appunto ne consegue. Questo pomeriggio appuntamento alle 18 con appunto un'altra esclusiva, quindi state con noi dalle 18 alle 19 a Tutta C e poi domani mattina dalle 10 alle 11, questo sempre da lunedì al venerdì. Luca, andiamo ai nostri voti, al nostro pagellone,
ecco,
al tuo pagellone.
Oggi vado al voto, il primo tema che tocco lo voglio toccare insieme a te, perché è un tema molto delicato, tema che magari non buca immediatamente la pancia di chi ci ascolta, ma ricordatevi, voi che ci ascoltate, è un tema importantissimo che può creare un dibattito, può creare una vera e propria spaccatura, una grande battaglia, che è l'iniziativa che ha avuto il ministro dello sport Abodi, perché di creare questa agenzia che controlli i bilanci delle società. Perché voglio il tuo parere, prima di tutto che sei il direttore, e quindi, visto che si tocca un argomento delicato, la posizione del direttore è basilare; secondo, perché sei un uomo di calcio e quindi un uomo di calcio che ha sensibilità e attenzione. Allora, io oggi ho sentito Abodi, che è intervenuto alla radio Rai, ha avvertito la necessità di chiarire alcuni punti, e già questo fatto, ti dico Marco, testimonia che probabilmente lui ha avuto una reazione molto più forte di quella che lui immaginava, perché quando un politico sente la necessità poi di chiarire alcuni punti, vuol dire che è costretto, perché l'impatto c'è stato un impatto forte. Io credo, e questo è il mio parere, e poi con grande piacere sentirò il tuo, io credo che ci sono due facce di questa medaglia. Una faccia è, direi, quasi scontata. Penso che il calcio italiano sia stanco di dover vivere con problematiche legate ai bilanci, con situazioni debitorie, con tutto questo mondo non positivo che poi, secondo me, allontana un certo tipo di imprenditori, che fa infuriare il presidente della Fiorentina Commisso, che lascia in sospeso il fatto che poi vinci avendo i debiti, e questo crea inevitabile dibattito. E quindi migliorare, se possibile cancellare nel tempo questo aspetto negativo, credo che sia una richiesta, una volontà di tutti. Però da vecchio, io sono più vecchio di tutti voi, da vecchio credo che la difesa dello sport dal mondo della politica sia veramente una linea Maginot che va protetta con tutte le nostre forze. Quindi trovo anche opportuno che ci sia stato, compreso il presidente del CONI, Malagò, uno stop, nel senso spiegateci bene, e che questa deve essere veramente, non è la difesa di chi è tifoso dell'Inter, della Juve, del Milan, della Fiorentina, della Lazio o del Benevento, visto che abbiamo parlato del Benevento, no, è la difesa dell'autonomia dello sport, che tante volte è stato oggetto di interesse da parte del mondo della politica, e però è sempre riuscito a difendersi da questo.
Luca, io prima ci ho aperto con questo, poi oggi pomeriggio avremo altri approfondimenti, ti dico, abbiamo anche dei contributi da far sentire, e ti posso dire che sinceramente io sono dell'idea che bisogna rendere il calcio più trasparente, più sostenibile e più regolare dal punto di vista proprio della gestione. E quindi, visto che in passato, mi permetto di dire, io capisco l'autonomia che la federazione vuole mantenere, l'autonomia e tutto quello che ne consegue, però in passato spesso si sono date delle società in mano a chi poteva garantire la sostenibilità, e ne sono venute fuori storie veramente assurde e particolari. Io credo che questa ingerenza, se possa portare una maggiore trasparenza e chiarezza e controlli, siccome il mondo poi del calcio non può essere un qualcosa di staccato dal mondo che ci circonda, dove girano tanti soldi, quindi secondo me serve una maggiore trasparenza e regolarità. Se questo piano che verrà illustrato può portare a questo tipo di situazione e può essere spiegato e può essere trovato una linea d'intesa, ben venga, perché sinceramente anche sulla strada, sai, quando si parla di FIFA e UEFA, io dico la FIFA e la UEFA dovrebbero dare altre risposte, perché anche la storia del fair play finanziario ancora oggi dobbiamo capire come funziona, e per alcuni funziona e per altri no.
Sì, ecco, ad persona.
Esatto, e quindi anche questa cosa che faremo una figuraccia davanti alla UEFA e alla FIFA, io credo che le figuracce che hanno fatto, ma lo dico con grandissimo rispetto, FIFA e UEFA fino ad oggi sono secondo me più grandi di una situazione di questo tipo. Staremo a vedere.
No, il dato positivo, e sposo completamente la tua riflessione, Marco, è che è stato finalmente posto il problema in una maniera ufficiale.
Esatto.
Siamo usciti dall'incazzatura, scusami il termine, di un presidente, dalla riflessione critica di un giornalista. Finalmente è stato preso atto che bisogna fare qualcosa. Ecco, quindi questo credo che sia il passaggio fondamentale, come hai detto te, di situazioni che sono inaccettabili, no? E che poi alimentano questo clima di tra virgolette slealtà sportiva, che poi crea difficoltà, no? Quando io sento Enrico Sacchi dire che chi non ha i bilanci in regola praticamente è scorretto, è sleale, capisci bene che vuol dire che se anche un solo tifoso sposa la tesi di Enrico Sacchi di scudetti non corretti se non sei nelle regole, capisci bene che poi dopo è difficile invitare la gente a venire agli stadi, no?
Certo.
Quindi finalmente è stato posto il problema, come hai detto te, in maniera chiara. Ora aspettiamo un passo dove ognuno esce dalle proprie questioni di principio e si trova una soluzione. Io credo che il governo sarebbe ben felice se tutta questa soluzione fosse trovata all'interno del meccanismo, però bisogna trovare qualche soluzione, perché altrimenti ci si ferma alla forma perdendo la sostanza, no? Che è la sostanza che ci sono delle situazioni che sono veramente inaccettabili.
Aggiungo a tutto questo che poi le istituzioni, quindi la politica, dovrebbe dare magari una mano ai club per le strutture. Esatto, quindi mi rivolgo alla realizzazione degli stadi, dove spesso ci sono degli ostacoli che sono molto burocratici, e quello dovrebbe essere una situazione diversa, dove devi consentire, no, a questi club di avere le loro strutture per potersi poi gestire in maniera autonoma. Ecco, qui bisognerebbe fare un passo in una direzione in questo senso. Saremo a vedere.
Esatto. Allora, riassumendo, io do 10 all'idea, cioè basta. Sì. Vivere in un mondo farlocco con roba che è borderline, usando il termine borderline da un punto di vista economico sono molto molto cauto, perché bisognerebbe usare altre parole, Quindi ora troviamo, e questa è la speranza, non è un voto ma la speranza, troviamo una soluzione. Una soluzione, perché tante volte abbiamo detto nessuno fa niente. Ecco, io credo che il ministro Abodi, che tra l'altro è il piacere di conoscere, e lui è un uomo del calcio, è un uomo dello sport, quindi non un politico nudo e crudo, ma è un uomo che conosce le storie, sta dentro le storie, sa tutto di tutto. Ecco, io credo che questo è aspetto positivo. Allora, stando invece a un voto negativo, stavolta, caro Marco, lo do all'Inter. Non mi è piaciuto. Allora, penso che Marotta sia il primo infastidito dalla partita dell'Inter a Sassuolo. Allora, noi, faccio una premessa, noi parliamo di uomini, non di macchine, e quindi è chiaro che il calciatore dell'Inter vince lo scudetto, vince la stella, va ai giri per Milano, è normale che
festeggia tutta la settimana, con la famiglia, fidanzate, moglie, eccetera.
Questo noi non vogliamo fare i moralisti da due soldi e mezzo. Questa è la realtà dei fatti, ma non mi è piaciuto il modo. Puoi perdere, ma non mi è piaciuto il modo. Anche perché ho sempre apprezzato, ti devo dire la verità, un Inter che ha sempre fatto pochi calcoli. Vado a memoria, una vittoria nel finale con l'Udinese, cioè a scudetto già, cioè ha sempre giocato un certo tipo di calcio che mi ha fatto innamorare, mi ha conquistato, per cui mi dispiace, stavolta all'Inter gli do 5. Io credo che se potessero indietro giocherebbero una forte partita, poi magari la perdono lo stesso, perché va in campo e puoi perdere tranquillamente, ma così non mi è piaciuto sinceramente per niente. Allora, do un bel voto 7 a Chiesa, che non ha segnato ieri, ma rivisto per la prima volta, io non è che ho seguito tutte le partite della Juventus, però dopo tanto tempo io ho rivisto un Chiesa che mi sembrava il vecchio Chiesa, accelerazioni, scatti, idee, iniziative, tiri, ecco, io credo che sia una bellissima notizia per il mio amico Spalletti. Noi abbiamo bisogno di ritrovare i nostri talenti, quelli più veri, in vista dell'Europeo. Ho visto un Chiesa anche rabbioso, e lui è così, quello vero è così, non so se lo fa perché ora c'è una situazione contrattuale da definire anche, non me ne importa niente, ma noi abbiamo bisogno ora che i nostri giocatori top ritrovino quel qualcosa in più, quindi bene gli Chiesa. E io ti dico la verità, a me è piaciuta ieri Roma-Juventus, cioè io sono, delle volte mi annoio a vedere il calcio italiano, ieri mi sono divertito. Poi uno può cercare mille riflessioni, c'è sempre il concetto che gli altri sono più belli, più grandi e più furbi, però io ti dico la verità, a me ieri quella partita l'ho seguita, mi è volata via, e non mi succedeva da tanto tempo, e stiamo parlando di due squadre importanti. Verona-Fiorentina, io non so che voto dare al VAR, ti devo dire la verità, perché il secondo gol del Verona a me resta con tanti dubbi, soprattutto a me non torna che con tutte le telecamere poi non si possa aver individuato l'immagine che toglie via tutti i dubbi. Allora, con grande apertura, e so quanto ciò sia complicato perché lo so benissimo, ieri attraverso, immagino, l'AIA chiaramente, è stato reso un po' pubblico anche la parte del dialogo, no, tra il VAR e l'arbitro. Io non so, Marco, io ho rivisto l'azione in più di una circostanza, il dubbio ce l'avevo e le immagini che mi sono state proposte non me l'hanno tolto, e quindi mi dispiace, perché insomma si va poi a incidere, ripeto, in questo caso sulla lotta della salvezza. Detto tutto questo, perché sia chiaro che questo non deve togliere nemmeno lo zero virgola al valore di una squadra, il Verona, che è un modello, caro Marco, della capacità che ha il calcio italiano, ma direi noi italiani, nei momenti di difficoltà di inventarci qualcosa di speciale. Allora, noi abbiamo accompagnato il Verona a fine anno, lo sai benissimo, con la Guardia di Finanza fuori alla sede, con la società che ha venduto tutto quello che poteva vendere, tutto quello che poteva vendere. Il Verona sembrava una retrocessa annunciata, poi entra in scena il talento di una società e di una dirigenza che è riuscita a prendere dei giocatori che si stanno rivelando delle grandissime sorprese, il talento di un allenatore che è Marco Baroni, che secondo me è sottostimato. Mi dovresti spiegare perché Marco Baroni, che ha fatto un miracolo a Lecce e che sta facendo un qualcosa di formidabile a Verona, per esempio da Fiorentino non è considerato un allenatore potenziale da Fiorentina, questo perché quelli nati in casa sono poca cosa, piacciono più quelli un po' esotici, quelli un po' strani, un po' particolari. Insomma, detto tutto questo, io faccio complimenti al Verona, perché al di là di come finirà il campionato, il Verona merita 7, perché contro tutto e contro tutti sta facendo qualcosa di straordinario. Quello che è un caos totale invece, Marco, è il Milan. E qui io vorrei anche il tuo parere su questo, cioè come è possibile, la squadra comunque è seconda in classifica, questo è già una cosa bizzarra, e tutto è saltato, tutto è come se fosse stappato un tappo e venisse fuori di tutto, fischi a Leao, allenatori voluti e contestati, nuovi e non si vogliono, è un mondo impazzito, Marco, quello del Milan.
Caos totale, noi abbiamo oggi fatto il titolo. E credo che ci sia veramente, sia questo, un finale veramente amaro da questo punto di vista, perché sì, è vero, è secondo in classifica, però insomma 42 gol incassati sono un'enormità, ciclicamente si vedono gli stessi errori, e soprattutto ci sono dei giocatori, ieri Tomori è stato qualcosa di imbarazzante.
No, imbarazzante. Io poi non capisco, e tanto il tempo ce lo racconterà, ricordati, perché nel calcio come nella vita il tempo è galantuomo, non capisco quale parte recita in questo momento Ibrahimovic.
No, nemmeno perché io, non Ibrahimovic... so proprio che cosa faccia lui in questo
qual
momento.
È il suo, qual è in questo momento quello che lui vuol fare? Cioè a lui fa piacere che salti tutto, che si sbricioli tutto, che praticamente venga vissuto tutto questo finale di stagione come un momento di chiusura di un mondo per azzerare tutto, in modo che poi arriva lui, il salvatore della patria, con il suo allenatore, va a prendere i suoi giocatori, fa la sua squadra, perché altrimenti io credo che una figura nuova, quindi autorevole agli occhi della piazza, ma riconoscibile come Ibrahimovic, avrebbe dovuto intervenire per evitare questo stillicidio e questa situazione che, ripeto, non è da Milan, ecco, non è da Milan, ma non sarebbe nemmeno da grandi squadre. E chiudo questa parentesi invece con un sorriso, con un 7 al mio amico Gilardino. L'abbiamo detto tante volte, lui è un allenatore che è andato a sporcarsi le mani, Marco. Io non ho niente, per carità, contro i grandi campioni che improvvisamente si trovano sulle panchine delle grandi squadre e non si capisce nemmeno perché, solo perché hanno una storia, un nome, un vanto, un prestigio e tutto quello che fa pensare a una società che siano le figure giuste, se non altro per la piazza. Lui invece è andato a sporcarsi le mani, se l'è sporcata anche tanto, perché a Siena lui ha vissuto dei momenti veramente brutti, che lo hanno portato a un certo punto a dire che forse era meglio per lui lavorare sui giovani e non con i grandi. Ecco, poi le vie del calcio sono infinite, lui ha imboccato un'altra strada, ha avuto il suo sliding door che lo porta oggi a essere confermato giustamente dal Genoa, ma essere soprattutto un allenatore emergente.
Ha accettato lui di rimanere, è bellissima questa,
esatto,
cosa.
Esatto, un allenatore che ha idee, un allenatore che non fa mangi e fuggi, e anche questo me lo rende simpatico, perché lui probabilmente poteva ragionare, caro Marco, come fanno tanti allenatori, che quando si vince si va via, perché poi si ritorna sempre dove si è vinto. Ecco, lui...
Guarda, ieri mi è piaciuto Luca, quando a fine gara ha dichiarato insomma di voler rimanere per continuare questo processo di crescita, un percorso di crescita, però è chiaro che ci deve essere una volontà di tutti, perché il prossimo anno si è chiamati così a riconfermarsi e non è facile, quindi una volontà di tutti per lavorare in quella direzione. Però l'ho trovato bello il fatto di voler rimanere, anche una sorta di, permettimi di dire, di messaggio bello, un po' alla Xabi Alonso, no? Rimango perché non ho finito il mio lavoro, ma anche di riconoscenza verso un club che comunque gli ha dato una grande opportunità e lui l'ha sfruttata benissimo, grazie anche al lavoro del club. Quindi mi è piaciuta moltissimo questo tipo di
no,
scelta di Gilardino.
E guarda, ci ho trovato un senso di lealtà,
esatto,
che sommata alla competenza mi fa pensare che Gilardino farà il suo percorso. Il prossimo anno sarà più difficile, ma lui lo sa benissimo, però è attraverso questi percorsi che poi si cresce e a quel punto sì, si diventa allenatori di un certo livello. Io non me ne voglio né Guardiola, per carità, allenatori formidabili, ma io ho sempre apprezzato, al di là dell'amicizia personale, il percorso di Marcello Lippi, che prima di diventare Lippi ha fatto tanta Serie C, ma tanta, ha vissuto esoneri, ha vissuto il calcio. Lui aveva vissuto un certo tipo di calcio, ha vissuto l'altro calcio, e con i due calci in mano, intesi come calcio nel sedere, ma due modi di vivere, poi è diventato Marcello Lippi. Io credo che questa sia ancora la strada migliore.
Allora, qui ci arrivano dei messaggi, Luca, te li dico al volo. Dice sì, perché quando vinceva Sacchi i bilanci erano in ordine. I bilanci del Milan erano in attivo, poi dice si vuole il rispetto delle regole, però dopo si esalta il Verona
esalto del Verona la capacità di, a fronte di una società con una situazione economica gravissima, della finanza sotto casa, di un mercato che ha fatto andare via tutti i giocatori che erano vendibili più forti, è riuscita a prendere, a cercare talenti, portarli a Verona e riuscire a creare le condizioni per salvarsi. Badate bene, non è un inno al bilancio sbagliato, è un inno alla competenza di aver mandato via più bravi. E nel mercato di gennaio, dove Marco si dice sempre il mercato di gennaio non c'è mai niente, non si trova mai niente,
parlava di aver falsato il campionato con le scelte del Verona.
Ha trovato dei giocatori.
Poi l'ultima te la pongo. Inter ha subito due tiri e ha fatto la sua partita, che non è andata in gol solo per il fatto che ci ha messo impegno nonostante i festeggiamenti. Gli dica insomma al signor Calamai che diciamo che vuol dire voto 5 e non gli è piaciuto l'Inter.
Questo è il parere che io rispetto, perché come dico sempre, il mio parere vale per uno come l'altro. Lo ripeto, a me
del coraggio,
l'Inter non mi è piaciuta.
Ripeto, però senti, voglio dire una cosa all'ascoltatore che prima ha detto sì, perché quando vinceva Sacchi bilanci, io questo tipo di mentalità che non capisco, no? Cioè se per anni si sono fatti degli errori, no? E arriva adesso qualcuno che vuole cercare di dare un qualcosa di diverso, per magari fare più controlli e dare una maggiore regolarità, una maggiore sostenibilità, che significa citare sì perché in passato, allora, cioè invece dovremmo dire oh benvenga, se c'è una soluzione che possa correggere certi errori che sono stati fatti, allora visto che in passato hanno sempre sbagliato, continuiamo a sbagliare, continuiamo a far male.
No.
Io sta cosa non la capisco,
talmente,
cioè,
bravo e talmente giornalista, caro Marco, che io mi sarei aspettato questa tua riflessione come punto di partenza di un'analisi da parte anche delle società. Cioè, prima di dire no, ma scherzate, eccetera, mi sarebbe piaciuto se le società avessero detto dai, cerchiamo di trovare una soluzione che possa mettere a posto le cose, perché così non può andare,
esatto,
per carità, salvaguardando però e invece si è presa la seconda parte, manca invece il riconoscimento che qualcosa sta cercando di fare e che comunque, secondo me, qualcosa va fatto, che è diverso.
Bene, Luca, siamo arrivati al termine, ci vediamo domani.
Domani.
Un abbraccio a Luca Calamai, termina qui Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Allora, dopo ci abbiamo i messaggi da recuperare, anche gli audio, mi dice il nostro Andrea in cabina di regia. Allora facciamo un break perché arriva Stefano Impallomeni con tutta la squadra, poi ripartiamo con i vostri vocali, con le nostre opinioni, insomma abbiamo veramente tanti temi, abbiamo appena iniziato, c'è tutto il tempo, piano piano facciamo.